Milevo ci torna a darvi il buongiorno e buon martedì. Sono le 10 e 4 minuti. Adesso c'è con me Enrico Alberti. Sono arrivati tantissimi messaggi sul pesce di lago, su Santa Lucia. Ho capito che è il 13 di dicembre.
Non si può sbagliare una cosa così, Elisa. Cioè, veramente, è come non sapere la propria data di nascita. Non lo so. Io San Nicolao e Santa Lucia li so.
Ah. Io sapevo Natale.
No.
Va bene, Phil Collins. Mr. Phil Collins, Dancing to the Light. Allora, come avete sentito in questo segmento di trasmissione, siamo con Enrico Alberti, siete ancora con Elisa Manca, c'è Lorenz Lurati in regia tecnica, la parte visual questa mattina era curata da William Capizzi, al centralino vi risponde Karin Condolf, e poi ci siete voi allo 076 321 1113. Enrica, devo andare, prima di introdurre il prossimo argomento, devo andare con una sfilza, con una fila di messaggi. Che coprono un po' le tematiche di cui abbiamo parlato prima. perché sono arrivate tante risposte. Noi parlavamo di questo triotto, di questo pesce che in Svizzera non è considerato proprio pesce da tavola, invece in Germania sì, e quindi se ne pesca in abbondanza nel lago di Costanza. Abbiamo detto che anche la definizione del nome, sì, la più corretta è triotto, ma si può chiamare in altre maniere, tra cui pesce scarafaggio, che, come dicevo, non è che mi viene proprio da dire aspetta che ordino un piatto di pesce,
sì,
scarafaggio.
Effettivamente,
ecco, ci scrivono: la presenza del triotto è discreta nel Lago Maggiore, anche nel Ceresio. Il triotto da noi è conosciuto come trullo, era il pesce dell'anno già una decina d'anni fa nella lista rossa come minacciato, ci lo dice Lauro. In Ticino era praticamente scomparso. Fritto non è male, ma è un po' amarognolo. Ma dove c'erano i triotti si facevano sempre ottime catture di persici e di lucci. Ci sarebbe ancora un mondo di cose da raccontare, quindi, come già dicevo, prima delle 10 sicuramente ci torniamo su alcuni dei punti che abbiamo toccato.
Beh, il pensiero che una volta che tu hai pescato un triotto lì vicino ci sia un persico o un...
Il pesce siluro.
Il pesce siluro ci fa...
Luccio, scusa.
Luccio. E aggiungo una cosa, fritto è buono qualunque cosa.
Sì, è vero.
Cioè, perché se tu hai la pastella e poi metti in padella... Cioè...
Sì, ricordo che diverse famiglie dove si cucina anche bene, ma poi la specifica è fritto è buona anche una ciabatta, dicevano i vecchi,
i
più anziani.
Sì, brava, utilizza un giusto sinonimo.
No, nel senso, frase riportata, no, assolutamente.
No.
Torniamo su San Nicolao. Il mio compagno si chiama Nicola, la sera del 5 dicembre prepara per ognuno dei colleghi d'ufficio, e sono molti, dei piattini con i mandarini, spagnolette e cioccolatini che l'indomani troveranno sui loro tavoli. Lo fa da sempre. Non è l'unico messaggio che è arrivato in tema di regalini di San Nicolao che arrivano sul posto di lavoro, perché noi stavamo chiedendo agli ascoltatori se arrivasse ancora a scuola un pacchettino per San Nicolao. Giustamente Paolo Riva diceva sì, ma i ragazzi non ce lo possono dire perché si spera che siano a scuola e si spera che il telefono cellulare, lo smartphone a scuola non ce l'abbiano. Ed è un po' di questo di cui vogliamo parlare. Iniziamo ad accennare la notizia, ma poi ci torniamo tra un istante.
Scusa, non ho capito, non possiamo sapere se i ragazzi ricevano o meno delle spagnolette?
Si spera che i ragazzi non ci stiano ascoltando a scuola in questo
no,
momento.
No, assolutamente no, perché sappiamo, per esempio, nelle scuole della Svizzera italiana che tu puoi avere lo smartphone ma spento e non visibile e non lo puoi tirare fuori neanche durante la ricreazione. Questo è quello che è stato stabilito per quanto riguarda le scuole nel Canton Ticino.
Perché di questo, no? Un po' che parliamo.
Di questo parliamo.
Però penso anche che neanche in classe non è che abbiano proprio la radio accesa con Rete 1 mentre fanno lezione.
No.
Forse.
So che hanno cercato di avere, che so, la partita della nazionale. Quando c'è stata la nazionale avevano la televisione e guardavano. Questo per quanto riguarda il liceo, per quanto riguarda mio figlio. Per quanto riguarda invece mia figlia, sta prendendo le spagnolette di Natale e i mandarini di San Nicolao, quindi non ci sta ascoltando.
Perché in questo caso tu, genitore, sai che succede quella cosa lì.
Quella cosa lì,
ecco. Ma avete capito, tra poco parliamo proprio di smartphone, di scuola, di regole, di cosa si può fare, cosa non si può fare, e, insomma, tracciamo qualche idea sapendo che dobbiamo metterci un po' più testa a tutti, non solo i ragazzi, non solo gli adulti, eccetera.
Quando balleranno gli orologi intorno a noi, si confonderanno le stagioni. Guardami negli occhi che si incrociano coi tuoi, stiamo insieme, offrimi da bere. Pensa quanta gente che è passata già di qui, quanti tradimenti e matrimoni. Pensa quante volte sembra proprio che non va e poi cambia tutto in poche ore. E non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima, è finita di già. Una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che brucia ancora. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Quando sarai lì a fare ginnastica, mentre fuori c'è quel tempo grigio, nelle cuffie il ritmo di una musica che ti porta in qualche posto figo. Tutti quanti presi da qualcosa di importante che non è importante per niente. Siamo indaffarati a cancellare le impronte della nostra vita precedente. E non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale.
È un'estate bellissima, è finita di già. Una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che brucia ancora. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Promesse che hai dimenticato, poi te lo dico, non ti preoccupare. In questa avventura siamo tutti marinai, non c'è vento che potrà ingannare. Dentro a quel bicchiere di tequila che berrai, quando avrai qualcosa a cui brindare, mettici una goccia delle lacrime che noi mescolammo in fondo al nostro amore. E non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima che ricomincerà. Una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che mi emoziona. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. È pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita.
Non so se hai sentito, Erika, è pieno di vita. È pieno di vita.
Ripetita Juvent. Esatto.
A proposito di ripetita Juvent, è arrivato, c'era una piccola discrepanza tra come si chiama il Gritty Benz, il dolcetto, l'omino di pasta di pane dolce. Mm. A volte ci dice qualcuno sì con la pipa fatta di cioccolato, eccetera. Nella maggior parte dei cantoni Gritty Benz, come diceva Paolo Riva, un'ascoltatrice lo chiamava Grettyman. E Doris ci dice sì sì, in questa maniera si dice a Basilea. E così anche questa l'abbiamo chiarita.
Quante cose,
mille voci per la chiarezza. Bene, ma siamo in ambiente scolastico. Forse vi ricorderete che qualche giorno fa, proprio qui a Mille Voci, ci è capitato di parlare con voi dello studio che abbiamo chiamato James, che è un acronimo, dove ci sono molti dati sugli adolescenti e il loro utilizzo dei dispositivi in generale, non solo degli smartphone, e i media, e insomma il rapporto dei più giovani. Ci concentriamo in particolare questa mattina sui giovani. Dicevamo, Si dà per assodato che un bambino non ascolta Rete 1 a quest'ora, e quindi non ci può dire se il sacchettino di San Nicolao c'era a scuola o meno, perché a scuola non si ascolta la radio solitamente, e poi perché, come diceva Enrica, le disposizioni sono il telefono a scuola, se, punto di domanda, bisogna avere un telefono cellulare nelle scuole elementari, qui il mio punto di domanda. Il telefono deve stare, Enrica, spento.
Spento e non visibile.
E non visibile, neanche a ricreazione.
Esatto, per favorire la socialità.
Certo.
Questo è un aspetto importante. Queste sono le linee guida, sì, emanate dal Canton Ticino in questo caso, e naturalmente ogni scuola può decidere di adeguarvisi oppure di fare delle specifiche, di fare delle previsioni specifiche. A proposito di questo studio James, che mi piace nella mia pagina tradotta da internet, lo studio Giacomo, che è,
sì,
bello, quindi l'acronimo non c'entra.
Per noi amici Giacomo.
Esatto, sì. Giacomo. Si tratta di uno studio che è condotto ogni due anni, l'abbiamo detto, che interpella ogni volta circa 1000 giovani tra i 12 e i 19 anni in tutte le tre regioni linguistiche. Dunque, dai risultati di questo studio, noi sappiamo che i giovani trascorrono dalle 3 alle 5 ore ogni giorno sul loro smartphone o su internet. Ok?
No, io sto pensando
ore.
Che il mio telefono, penso quello di tutti, comunque il mio telefono, senza che io glielo chieda, una volta alla settimana mi dice: ciao, questa settimana passata sei stata X tempo davanti allo schermo.
È vero.
E quasi tutte le settimane leggo tipo 5 ore 16 e io dico: oh, mio, passo tutto quel tempo col telefono in mano. Allora è vero che nel caso di Enrica, mio, lo utilizziamo anche per lavorare, come penso molti di voi che ci ascoltano. Però le altre ore che cosa ho fatto con questo telefono in mano?
Ma io credo che venga considerata utilizzo anche quando l'applicazione è aperta. Quindi che tu in realtà no, mi stai guardando. No, è solo se la stai aperta e
beh,
la stai utilizzando.
Se hai il telefono acceso, okay. Dopo un po' il tuo schermo si spegne, sì. Si chiude, quindi... dopo non viene conteggiato, credo.
Ah, ok, va bene. Comunque 3-5 ore ogni giorno da parte dei ragazzi fuori dalla scuola. Quindi la questione è molto molto dibattuta. Proibire o non proibire i cellulari a scuola.
E uno dice, ci vuole niente, decidiamo.
Brava, non è così semplice. Una informazione fondamentale è che per quanto riguarda le elementari la tendenza è quella di proibirne l'utilizzo. Perché? Che cosa succede? Sì, è inutile che tu faccia quella faccia lì. Perché ci sono molti bambini che in realtà per ragioni di sicurezza, di tragitto,
certo,
di scuola,
perché devono stare da un genitore o dall'altro, devono essere presi dai nonni, hanno bisogno di un mezzo per comunicare.
Necessità che giustamente ho letto in alcuni commenti ai vari articoli che si trovano online, ci dicevano sì vabbè, ma io 30 anni fa non avevo questo problema e se c'era un'urgenza a scuola c'era il segretariato e quindi quello era sufficiente come punto,
sì,
di riferimento.
Sì, perché spesso l'obiezione è come i ragazzi adesso devono tutti avere lo smartphone e noi come facevamo?
Esatto, questo si stava meglio quando si stava peggio. Saliamo di un grado,
sì?
Scuole secondarie alle medie, tendenzialmente verso gli 11-12 anni si spalancano le porte all'utilizzo dello smartphone, tendenzialmente, non tutti naturalmente. In questo caso le indicazioni che sono uscite sia per quanto riguarda questo studio Giacomo, mi piace chiamarlo così.
Sì, ormai è il nostro studio Giacomo.
Lo studio Giacomo dice che l'importante è che insegnare ai ragazzi ad un uso oculato e sensato.
Mm-hmm.
E in questo ambito mi piace ripetere il ruolo sia della scuola che dei genitori. E per quanto riguarda quello dei genitori, c'è una metafora bellissima che è stata utilizzata in questo articolo che ha a che fare con un proverbio, un brocardo latino che è gutta cavat lapidem.
Allora, hai detto tre cose che non so. Cos'è? È un brocardo?
Un brocardo è una frase che sintetizza un concetto.
Ok.
Ok. La gutta cavat lapidem è...
La goccia scava... La roccia.
La pietra, bravissimo.
Yeah.
Quindi è lo sgocciolamento continuo del tuo lavoro di genitore che può portare all'incisione nella pietra della testa di tuoi figli.
Mi stai dicendo che non devo passare tutto il tempo con mio figlio col telefono in mano.
Uno,
sì.
E poi educarlo all'utilizzo consapevole e non sapere quindi quali sono le conseguenze quando lui invia una foto, scrive un commento, il fatto che tu abbia il tuo operato, le tue azioni abbiano delle ripercussioni dirette sulla vita degli altri. Quindi questo è quello che viene anche sottolineato da parte di questo studio Giacomo, cioè che devi stare attento al fatto che qualunque movimento, attività e concetto tu esprima online può avere delle ripercussioni su delle altre persone. D'altra parte, a proposito dell'utilizzo sinistro, non sbagliato, insomma non promuovere del cellulare, questo studio afferma che è importante da parte di chi subisce delle ripercussioni negative da attività di altri, anche questi devono denunciarlo ai propri genitori, ai propri insegnanti. Quindi ci vuole sia dal punto di vista attivo che passivo attenzione e pronti alla denuncia.
Sai che ho scoperto proprio ieri, mi è venuto in mente mentre parli, un termine che non utilizza, cioè che non conoscevo, spottato. Una persona è stata spottata.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che sui social o all'interno di catene, di magari liste di WhatsApp, di messaggistica, si chiede spottata, non so, per esempio ragazza vestita con i jeans scuri, la felpa bianca alla biblioteca a Lugano alle 3 del pomeriggio di martedì.
Ok.
E sotto chi conosce questa ragazza o mi può dare qualche indizio mi dice, ah forse la conosco, è Alice della mia classe.
Okay.
Ecco, questo fenomeno che io appunto non conoscevo sta un po' dilagando negli strumenti dei ragazzi. Tu immagina, non solo devo insegnargli che deve utilizzare consapevolmente gli strumenti di ricerca, le chat eccetera, ma si deve anche un po' da un lato capire di non dare informazioni né di se stesso né di terzi a persone che non conosce, ma peggio ancora quando sei tu oggetto di questa ricerca di informazioni che magari è assolutamente a fin di bene. La cotta, classico,
certo,
no?
Certo.
E a volte magari queste chat diventano dei fiumi di magari di giudizi negativi sull'altro. Quindi un fenomeno che non conoscevo, spottare qualcuno.
Ti leggo la definizione della Treccani.
Sì, volentieri.
Nel gergo giovanile, individuare una persona e a sua insaputa chiedere informazioni in proposito o darne in forma anonima in un social network gestito da amministratori anch'essi di solito anonimi.
Ecco.
Hai capito?
Quindi
no, spottare, completamente nuovo.
È la parola del giorno.
Televisione Svizzera, Rete 1.
preziose. Ho 52 anni, ricordo una volta di aver visto una ragazza che mi piaceva, l'avevo anche in parte conosciuta, e naturalmente avevo 18 anni, 19 anni, quindi avevo la patente da poco. E che cosa ho fatto? Ho fatto passare l'elenco telefonico, perché sapevo chiamarsi in un certo modo in quel paese e ce n'erano tanti con quel cognome. Sono andato al bar e ho chiesto: ma tu conosci questa ragazza con questo nome che dovrebbe abitare in questa zona? E il barista mi ha detto: ah sì, è lei, si chiama così, abita in questa via, va in su di là, c'è quel cancello bianco, ci sono tre citofoni, quello sopra il suo. Ci siamo poi conosciuti, ci siamo frequentati un po'. È la stessa cosa, arrivo al dunque, è la stessa cosa di quello che succede adesso, semplicemente la modalità era un po' differente. Ho dovuto fare qualche chilometro, ho dovuto far passare un elenco telefonico cartaceo e il barista ha fatto quello che, in buonissima fede tra l'altro, ha fatto quello di cui si sta parlando adesso. Quindi questo fenomeno non è nuovo adesso, i social sono solo una differente modalità.
Simone, grazie mille per il messaggio. Allora, complimenti per l'impegno. Forse un po' meno la discrezione del barista, però che ha aiutato una potenziale giovane coppia a, insomma, conoscersi. Lui dice che sia uguale la cosa, sì, ma con dei distinguo però, Enrica. Perché se stavamo parlando di questo spottare, no, che si fa comunque da anni, io ho detto che come fenomeno l'ho conosciuto ieri pomeriggio, non è proprio la stessa cosa. È come se l'ascoltatore avesse chiesto informazioni su Maria, supponiamo, mettendo un grandissimo foglio di carta nella piazza del paese dicendo: cosa mi sapete dire su Maria? E c'è chi scrive: mi sta antipatica perché alle elementari non mi aiutava coi compiti, oppure ha il cagnolino bellissimo, oppure si veste sempre di rosa. E ti risponde chiunque, anche chi Maria non la conosce nemmeno.
Uno, e poi neanche nella piazza del paese.
Sì, certo, con le proporzioni.
Con le proporzioni è tutto il mondo, teoricamente. Per cui, niente, lasciamo e ci congratuliamo con Simone che è riuscito circa 30 anni fa, insomma, ad incontrare la sua bella. E cambiamo argomento, perché abbiamo citato in diverse occasioni, oggi è giusto, è la giornata di San Nicolao.
Elisa. L'ho sentito dire.
L'hai sentito dire? E già si cominciano, come dicevamo, a donare pensierini ai propri cari, oltre a mandare e spagnolette, magari anche qualche giocattolo in legno, delle candele, del sapone, dei biglietti d'auguri. E questi sono tra gli oggetti che spesso realizzano persone con disabilità nei laboratori supervisionati o nei laboratori protetti. Di queste attività vogliamo parlare prendendo spunto da un articolo del Blick di settimana scorsa, che dice che in questi laboratori si parla e si lavora, e le persone con disabilità lavorano per pochi soldi. Secondo un rapporto del 2019, lo stipendio orario, la paga oraria più bassa rilevata in Svizzera nei laboratori protetti che impiegano disabili è di un centesimo. La metà delle aziende invece paga sotto i 10 franchi l'ora, circa 3 volte meno della paga oraria media. Nell'articolo del Blick ci si domanda se tutto questo sia corretto. Scusate, chiedo a te, scusa Silvia, di andare avanti.
Sì, però mi dovrei anche accendere il microfono in effetti per parlare. Allora, c'è un sistema di compensazione naturalmente su questi salari, che spesso sono, è giusto definirli qualcosa tipo simbolico, un sistema proprio che cerchiamo di capire con Marzio Proietti, che è direttore di Inclusione Handicap Ticino, un ente di pubblica utilità che difende i diritti delle persone con disabilità in Ticino. Naturalmente, buongiorno e benvenuto a Marzio Proietti.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Felici di averla con noi. Lei, che tra l'altro è economista, ci aiuti per favore a capire come funziona questa retribuzione per i disabili che di fatto prestano un servizio nei laboratori, quindi il loro funzionamento, la loro retribuzione, e poi invece per chi lavora nelle aziende.
Ma allora, diciamo così che nei laboratori o nelle imprese sociali vivono normalmente delle condizioni che devono essere poi rispettati affinché questi enti e questi istituti vengano riconosciuti e finanziati, perché sono sovvenzionati dall'ente pubblico. Hanno un compito, fa naturalmente, di approntare dei posti di lavoro affinché queste persone, che spesso non trovano un posto di lavoro adeguato nel mercato del lavoro, possano avere un'attività professionale. E dunque vi sono comunque delle regole di base, le persone che vi lavorano hanno comunque un contratto di lavoro e sostanzialmente la loro retribuzione di base calcolata, diciamo così, come fanno le imprese, cioè le imprese generano dalla loro attività commerciale, ecco, un certo faricavo, e questo serve a pagare le persone che vi lavorano e rispettivamente le merci o i materiali che servono per la produzione. Analogamente avviene anche questo nei laboratori e nelle imprese fa sociali. Dunque la massa salariale fa destinata alla loro fare retribuzione è sostanzialmente il risultato di questo tipo di vendita. Sappiamo che queste strutture producono prodotti che poi mettono in vendita, oppure offrono dei servizi che possono essere, che so, il giardinaggio piuttosto che lavoro per conto terzi. La base, diciamo così, che viene generalmente utilizzata per la persona per il calcolo della sua retribuzione individuale è sostanzialmente il loro apporto, un po' analogamente a quello che succede per tutte le persone. È chiaro che una persona con disabilità non ha mai una capacità di lavoro o di rendimento completa, altrimenti non avrebbe bisogno, per esempio, di una rendita dell'assicurazione invalidità o di altre rendite. Ecco, in questo senso la retribuzione viene calcolata appunto in funzione di quello che è, da una parte, la disponibilità o il ricavo che queste strutture generano, e poi è commisurata alla prestazione che queste persone danno. Dunque vi sono chi è, diciamo così, un po' più performante e ha sostanzialmente un reddito orario fa maggiore, e chi è meno performante ha un reddito inferiore. Personalmente non ho mai saputo di retribuzioni di un centesimo all'ora, ma normalmente ci si fissa su delle fa retribuzioni che possono andare sui 2 a 3 franchi all'ora al minimo, ma possono anche arrivare a 15, 16, 18 o 20 franchi orari. Dunque è molto diversificata la capacità della persona e di conseguenza anche il valore
dello stipendio,
del loro salario.
Certo. Marzio Proietti, vengono, cioè ricevono fisicamente questo denaro le persone disabili, o anche questo dipende dal grado di disabilità?
No, tutti quelli che lavorano in realtà di questo tipo hanno un contratto di lavoro che è retto, come per tutti i lavoratori, a seconda delle regole del codice delle obbligazioni, e dunque viene versato loro uno stipendio in franchi e centesimi alla fine del mese, piuttosto che dopo aver fatto un determinato orario di lavoro.
Sappiamo che nel 2014 la Svizzera ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, diritti che hanno un ampio margine di miglioramento in Svizzera, sia secondo l'organizzazione Mantello, che lei dirige, Inclusione Handicap, per quanto riguarda la sezione Ticina, sia per le Nazioni Unite, che raccomandano un piano d'azione per la Svizzera. Quindi, oltre agli stipendi, quali sono gli ambiti che secondo lei necessitano di maggiore attenzione in fatto di diritti delle persone disabili?
Beh, potrei dire tutti, sostanzialmente parificare i diritti delle persone credo che sia un compito che qualsiasi società si deve mettere, e la Svizzera lo ha fatto sottoscrivendo questa convenzione nel 2014, e proprio all'inizio di quest'anno è stato diciamo così, fatto un audit di verifica che ha messo la Svizzera in una situazione, diciamo così, un po' di chiaroscuro. Sostanzialmente fa riconoscendo quello di buono che si sta facendo, ma anche mettendo in evidenza che sull'ambito del lavoro, per esempio, piuttosto che della formazione o piuttosto che della scelta autonoma del luogo di vita, ecco, ci sono ancora dei miglioramenti da fare in questo senso. E dunque il lavoro da fare ancora parecchio, e non in tutti i campi le persone con disabilità godono, fa purtroppo, degli stessi diritti delle persone senza disabilità.
Marzio Proietti, un tema importante, vogliamo naturalmente dedicargli ancora un po' di spazio. Il direttore di Inclusione Handicap Ticino rimane con noi anche dopo il Luna Pop. Questa è Un Giorno Migliore. Se avete qualche domanda, ci siamo allo 076 321 1113.
Cosa mi aspetto dal domani? Il sole in faccia no, ma in fondo io ci spero ancora che tu ci sia nel mio domani. E se ti incontrerò, spero di sfiorare le tue mani. Il sole è pure in mezzo a gente e te, riscaldati dal calore di un
cosa dire di noi. Forse che in fondo non importa se tu mi vuoi. Cosa mi aspetto dal domani? Beh, credo che sia giusto dirti che non voglio niente senza te.
Luna Pop per noi, io sono sul sito di inclusione-handicap-ticino.ch, sono nella sezione shop solidale, Enrica, dove trovo naturalmente anche la parte che riguarda i mezzi ausiliari, cioè tutto quello che aiuta la vita del disabile e di chi con lui abita, in cose pratiche, dalla sedia a rotelle in poi. C'è tutta una parte da collezione, ci sono le pubblicazioni, ma ci sono i regali solidali, perché così... Se uno vuole un'idea in più, dal calendario, le cartoline di Natale, le borse di tela, le t-shirt che hanno dei design molto carini, ha un'idea in più per qualche idea di San Nicola oggi, Natale poi, Santa Lucia in mezzo da fare.
Esatto, siamo in un periodo effettivamente dove tante persone si buttano e fanno i regali di Natale, quindi qual è il consiglio che lei si sente di dare al consumatore? Cioè, dobbiamo cercare di informarci meglio sulla filiera dell'artigianato proveniente dai laboratori e barra o dalle aziende, oppure è sempre bene sostenere le varie fondazioni e organizzazioni? Cioè, qual è l'approccio che dobbiamo avere?
Beh, credo che in Svizzera in generale sono attive delle organizzazioni presenti sul territorio da molti anni, e molte di queste sono sostenute in varie forme sia da enti privati sia da enti pubblici, dunque da un lato la loro credibilità, diciamo così, è piuttosto fa garantita già da questa situazione. Poi sono anche delle scelte individuali, che a qualcuno preferisce sostenere le persone con disabilità, a qualcun altro per una specifica malattia o piuttosto per altre azioni di tipo caritatevole, dunque credo che la scelta sia individuale. Chi è presente su questo settore oggi ha comunque una lunga esperienza e una lunga credibilità.
È un qualcosa che probabilmente stupisce chi non è addentro a queste tematiche, pensare che i diritti per le persone con disabilità hanno ampio margine di miglioramento in Svizzera. Questo lo dice l'organizzazione Mantello Inclusione Handicap e lo dicono le Nazioni Unite, che appunto raccomandano questo piano d'azione. Io credo che non tutti quelli che sentono e vivono situazioni di questo genere ne sono consapevoli. C'è chi sicuramente si interroga solo adesso, dice: ma come, proprio da noi in Svizzera? Abbiamo già parlato della giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre. Chiediamo dunque a Marzio Proietti se avete proposto in occasione di questa giornata delle attività o degli incontri particolari.
Sì, abbiamo partecipato ad un evento che ha organizzato il Teatro Fadanzabile, con il quale ogni due anni viene organizzato un festival delle arti sceniche che si chiama Orme, e abbiamo letto dei pensieri di persone con disabilità che sostanzialmente, anche in modo molto spontaneo, ecco, cercano di porsi in modo più inclusivo nella società. E dunque è stato un momento un po' emozionante, diciamo così, di far sentire fa la loro voce, perché sostanzialmente, come cantavano prima i Luna Pop, tutti speriamo in un domani che sarà un po' migliore.
Giustissimo, come punto, come chiusa perfetta da parte del direttore di Inclusione Handicap Ticino, Marzio Proietti. Grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata.
We'll be right back.
l'altro, se ieri non avete sentito Mille Voci, dopo le 11 Michela Daghini si è occupata in particolare di questo tema, anche se non ha trattato poi proprio il punto preciso dello stipendio, del salario di cui ci stavamo occupando con Inclusione Handicap Ticino. La puntata si chiamava Bellezza e Disabilità e come sempre la trovate sul nostro sito, sul nostro podcast. Tra l'altro Michela Daghini torna proprio tra pochi minuti, si parlerà di un tema, mi viene da dire, in un certo senso natalizio, perché il momento dell'anno ci impone questo tipo di riflessione, in un anno dove spesso abbiamo sentito parlare di questa parola senza poi capire bene come ci arriviamo. Costruire la pace, questo è il tema che propone Michela Daghini tra poco con i suoi ospiti. I saluti, ringraziandovi per essere stati con noi anche questa mattina, di parte di Paolo Riva, Enrico Alberti, Elisa Manca, e buona giornata con Rete 1. Questi sono i Train.
I'm not. you knew I'm not that kind.